Buonasera a tutte, buonasera a tutti. Questa sera parliamo di lui, di un testo scritto appunto da Antonello Musso e da Ennio Martignago. Non mi ricordo l'anno in cui avete scritto questo testo. Adesso
nel 19.
Okay, nel 19, vediamo un po'. 2019, direi fondamentalmente che non lo so, lo capiremo cammin facendo, forse non è neanche la cosa più importante, diciamo, no, da cercare di capire. Ma allora io partirei sostanzialmente.
Abbiamo scritto noi, non mi ricordo più.
L'hai venduto tu?
Così dicono. Ma allora, intanto il titolo, come sempre, è qualcosa su cui riflettere insieme: Interferenze, paesaggi del pensare. Sono tutte parole belle, tutte parole interessanti. Soprattutto una prima riflessione che ho fatto è che interferenza generalmente, ciò che interferisce spesso viene così indicato come qualcosa di disturbante, mentre il bello qui è pensare all'interferenza come qualcosa che costruisce, perché la sensazione che io ho avuto nella lettura di questo testo è di un continuo invito a costruire, anche a decostruire, ma decostruire per costruire qualcos'altro. Costruire pensieri, costruire immagini, costruire paesaggi, qualcosa di questo genere. Una prima cosa allora che vi posso raccontare è che un aggettivo che mi venne fin da subito leggendolo, intanto questo è un testo che forse più che letto è un testo che va, come dire, meditato, che va mangiato, che va assaporato, non è un libro che si legge come si leggono altri libri, insomma è davvero un invito a lasciare che la mente faccia dei percorsi. Però uno dei primi aggettivi che ricordo di aver formulato è: questo è un testo irriverente. È un testo irriverente nel senso invitare a pensare in termini irriverenti rispetto a quello che, per esempio, costituisce attualmente il, diciamo, mainstream di pensiero tipico della psicologia attuale. Naturalmente io utilizzo, un po' il filtro della psicologia, come anche se forse è limitativo, perché questo non so se lo volete considerare un testo di psicologia, probabilmente sì, probabilmente no, adesso ce lo direte. Fatto sta che, usando appunto questo filtro, il testo appare irriverente perché effettivamente osa andare dove la psicologia ultimamente, secondo me, non osa più andare. Mondi tra mondi, possibilità di effettiva esistenza sostanziale di uno psichismo, tutte cose da cui la psicologia è partita. Se noi andiamo a fare un po' di storia della psicologia, i grandi padri anche della psicologia scientifica erano persone che non disdegnavano l'idea che la psiche, insomma, in un qualche modo, diciamo, avesse una sua sostanzialità. Credo di ricordare che Wundt, quindi uno dei grandi padri del laboratorio di psicologia, fosse assolutamente persuaso dell'idea di poter comunicare con i trapassati, di poter comunicare con entità non percepibili, forse qualcosa di questo genere. E poi James, assolutamente, di certo sì.
Poi c'era Brentano anche, che era un pochettino... Li abbiamo evocati tutti, vedi che gli spiriti che si
pian
muovono.
Piano arrivo. E quindi io, insomma, lascerei un po' a voi la parola, provando però a partire da questo stimolo. Cioè, cosa ne pensate quando sentite un lettore che dice: questo è un libro irriverente? Vi piace, non vi piace, lo trovate calzante? Cosa pensate?
Egno, vai tu.
Cos'è che ha detto questo? Ma sei bravo, sei, voi, se mandiamo via Augias prendiamo te.
Ma ovviamente.
Perché mi hai quasi raccontato delle cose che non mi ricordavo più, sai? Ma sull'irriverente direi che io non sono assolutamente in discordanza con questa cosa. Io sono uno che riverisce sempre, ovunque, comunque, qualunque.
Abbiamo qualche perplessità, non so, però...
E subito scarto, no? Irreverentemente faccio una manovra di dribbling a Enrico e passo un po' a prendere un pezzo di quello che hai detto, che se sta alla psicologia, alla filosofia, alla medicina, ecco, questo libro qui nasce intanto come una sorta di consolidato di un progetto che lo precede di parecchio, che poi aveva che era iniziato con dei quaderni, un po' con un progetto di quasi di istituto, ecco, di ricerca attorno, e poi dopo di sito, che ha poi raccolto tutte queste cose, che attorno a due tazze di tè, una volta con Antonello ci siamo fatti la domanda, no? Ma dove vogliamo andare a parare? Ricordo che eravamo un po', ci eravamo trovati in perfetta, diciamo così, condivisione sull'idea che Antonello propose. Io sento il bisogno di spingere la gente a pensare. Infatti un primo sottotitolo di questo lavoro era, invece che paesaggi, una palestra per pensare. Poi dopo abbiamo preferito il landscape, no? I paesaggi, perché effettivamente coincideva oltretutto con alcuni passaggi, quello sugli spazi, sui luoghi che Antonello citava e così via. Sul fatto che sia irriverente, beh, va da sé, cioè, nel senso che in fondo è un testo che contesta se stesso prima di contestare quello che c'è attorno, ecco. Proprio il dubbio metodologico, in fondo, e quindi necessariamente ogni dubbio è irriverente. Almeno. Antonello.
Riverisco. Sì, confermo. Era proprio nata da un'idea, o meglio, da una considerazione del piattismo e del piattume, se mi passate il termine un po' così, mentale, che accomunava quel periodo lì, e che adesso, come purtroppo vedete, si osserva nel presente, si è ormai focalizzato in un dualismo, no? I buoni e i cattivi, quelli che vogliono il bianco, quelli che vogliono il nero, nessuno ha più la capacità, e non ce l'aveva, non c'era allora, non c'è neanche adesso, di leggere le sfumature, fossero solo 50, le sfumature di grigio che ci sono fra questi due estremi. Era ed è, secondo me, un libro attuale, provocatorio, che non dà soluzioni, non era nato con questo scopo qui, ma era proprio nato con l'idea di creare delle possibilità alternative, come anche palestra di allenamento per renderci più duttili, più possibilisti, trovare degli escaping mentali fuori dagli schemi. Che poi anche lì, fuori dagli schemi, cosa vuol dire? Inventare qualcosa di nuovo? Se fossimo riusciti a inventare qualcosa di nuovo, probabilmente avremmo vinto il premio Nobel in quegli anni. Ma semplicemente ritornare a delle possibilità, problematiche già affrontate dall'essere umano, dalla mente umana nei millenni passati, ma poi cadute lentamente nel dimenticatoio del politically correct, del pensiero unico trasversale, orizzontale, come si dice oggi. Qualcuno pensa anche alla politica di collette trasversale, ma alla fine hai solamente due linee, no? L'asse cartesiano. Bene, mettiamo dei punti oltre questo asse cartesiano e cerchiamo di modificare i nostri paradigmi abituali. Quei 20 lettori o 19 che l'hanno letto, di cui abbiamo perso le tracce, non so se è servito per loro ad avere qualche spunto in più. A noi due autori e forse a qualcun altro è servito senz'altro, perché se no saremmo già più che adeguati e spalmati sui pavimenti del nostro pensiero. Lo vedremo, penso, quando noi non ci saremo più. Se qualcuno tirerà fuori sto libro dalla biblioteca impolverata e dirà: guarda, ma questi qui forse avevano qualcosa da dire, forse.
Perché si capisce che Antonello crede nell'aldilà, perché se lo vedremo quando non ci saremo più.
Ma mi baso sulle statistiche, c'è qualcuno in più che l'ha letto, ma...
Ma no, che vuol dire che noi saremo lì a vederlo se lo vedremo.
Se lo vedremo. Più.
Beh, d'altro canto, a questo punto, Ennio, tu a pagina 149 dici fondamentalmente: a costo di essere tacciato di induzione alla psicosi, già è molto interessante, mi spingo ad affermare che il tra, di cui parlavamo prima, evidentemente, insomma, no? Ovvero i mondi che esistono su altri piani, anche solo banalmente quello che ci circonda e che si frappone tra due o più soggetti, potrebbe essere abitato da entità che semplicemente percepiscono tutto ciò che accade. Sono affermazioni molto forti, sono affermazioni molto irriverenti rispetto ad un mondo che tendenzialmente, un mondo culturale che tendenzialmente esclude tutto questo, no? Certamente dalla psicologia lo escludo, allora, questo modo anche di eventualmente formulare il transpersonale, quindi ti ho subito era esattamente quello che avevo scelto come provocazione per provare a così, insomma, approfondire un po', e quindi te la giro subito, dato che tu stesso ne hai parlato, non so.
Ma, adesso non ricordo più, perché mi sembra che anche lì se ne parli di un satellite spaziale che era stato lanciato proprio per misurare, diciamo, la fisica del cosmo, e dal quale un po' quello che noi siamo abituati a considerare materia non è che una minima parte, considerando comunque che il satellite misurava, diciamo così, dei valori che attengono un pochettino alla nostra scienza, alla nostra cultura, quindi non a quella degli angeli, dei diavoli o di che ne so io, ecco, che magari hanno altri criteri di valutazione. Però già solo rimanendo sui parametri che la fisica contempla, la materia come noi la conosciamo è solo una quota a parte, senza andare a parlare degli extraterrestri, perché forse qualcuno dice gli extraterrestri sono qui, forse gli extraterrestri siamo noi in alcuni casi, però le esperienze che abbiamo fatto anche mi riferisco alle costellazioni ipnotiche, da distinguere da quelle tipiche lingeriane, no? Che riportano sempre ai trapassati, eccetera, eccetera, ma come sperimentazione appunto era comparso che effettivamente esistono tutta una serie di fenomeni che altrimenti non riusciremo a spiegare, se non con il fatto che alla fine siamo, se riusciamo a superare il confine della nostra persona, che è, noi valutiamo essere un po' la nostra pelle, probabilmente siamo tutti legati uno all'altro molto più di quanto non siamo abituati a pensare.
Prima di passare ad Antonello, Ennio, ma secondo te perché la psicologia oggi non riesce più a parlare di queste cose? Intanto condividi il fatto che la psicologia oggi non sostanzialmente non dia più spazio a tutto questo. Sì, qualche psicoanalista junghiano probabilmente, giusto per dare un qualche tipo di etichetta, però sì, c'è la psicologia transpersonale, ma sono veramente, veramente argomenti di nicchia, diciamo, difficilmente se ne parla tra professionisti, così, insomma.
Qui apri un discorso che varrà la pena poi affrontare magari un'altra volta, anche perché in fondo non è solo la psicologia, ma anche la medicina potremmo anche considerare metterla in gioco da questo punto di vista, perché alla fine della fiera è proprio una riflessione di questi giorni, no? Quanto materialistico sia il nostro bisogno di salute, no? Tutti vogliamo stare bene e fino a qua ci siamo, ma che il fine ultimo sia la salute, fino a un po' di tempo fa non era così assodato. La salute nostra è un mezzo, se vogliamo, se dovesse essere l'obiettivo ultimo, come da molte parti si osserva, beh, allora sarebbe veramente un tirare i dati, Dio gioca a tirare i dati e i dadi, ecco. E lo stesso vale per la psicologia. La psicologia nasce sulla base di un paradosso, no? Evocare l'anima, psiche, rifiutando l'idea dell'anima scientifica. Sappiamo perfettamente che le misurazioni che sono state poi il punto di partenza, se vogliamo, della psicologia scientifica, sono state molto poco responsive rispetto all'utilizzo che ne è stato fatto, della psicologia, non delle misurazioni. E sicuramente è un letto di Procuste quello della scientificità della psicologia. Infatti, cosa vuole che se tu vai su Wikipedia, tanti approcci psicologici, tipo quelli transpersonali che citavi, spesso riportano la notazione che questa cosa non è scientifica. E quando a suo tempo c'erano gli psicologi che alzavano le spade per la battaglia contro l'omeopatia, perché circonvenzione di incapace, eccetera, eccetera, io suggerivo loro: fate attenzione a mettere in campo questa battaglia, perché dopo l'omeopatia arriverà la psicoterapia e tutto il resto, perché tutto quello che non è misurabile, materialistico, gioco forza, finisce lì. Se io poi alla fine ti riesco a dare un antidepressivo e la facciamo finita lì, ho un bel silenziatore sintomatico benzodiazepinico, fine, non c'ho più bisogno di fare la psicoterapia. Ed effettivamente così, anche tirandoti un bel colpo di pistola in testa, dopo non rompi più le scatole, neanche tu te le rompi, perché io non ti sento e quindi tu non te le rompi. E quello, dobbiamo capire qual è il fine, ma questo tira in ballo il fine della scienza. Ce ne rendiamo conto adesso che non ci sono altro che scienziati che si dicono di essere più scienziati degli altri.
Sì, quindi l'impressione dell'immagine che questo testo apra cerchi concentrici nell'acqua è un'impressione che va consolidandosi, parlando indubbiamente con Enni, non c'è alcun dubbio.
Insomma. Invitare la gente a respirare e a recuperare gli spazi creativi e di libertà che ci sono propri. Che ci sono propri, perché noi ultimamente queste cose qua le rifiutiamo direttamente o indirettamente. Siamo procedurali.
Teniamo lì, fermiamoci un attimo, ma non per congelare, soltanto per così fare un po' di ping pong, perché adesso io volevo chiedere ad Antonello di partire con questa, di accettare questa provocazione. Allora, quanti solchi ha un LP? La ricordi? Molto bella questa immagine, bellissima.
Sì,
la ricordi? La ricordi?
Sì, come no. C'è stato persino qualcuno che si è messo a contarle.
Ma va?
Te giuro. E guarda, è un po' il discorso che in parte impregna come un fil rouge buona parte del libro e che si aggancia assolutamente a quello che diceva Ennio. Se noi valutiamo la spirale come tale, allora i solchi dell'Unplane si sviluppano secondo un'unica linea evolutiva. Se invece, come in questo periodo, in questi frangenti, li guardiamo solamente in una direzione orizzontale, è ovvio che non ci muoviamo di lì. Non riusciamo ad evolvere. Ecco, il limite, uno dei limiti che vedo in questi tempi e del quale abbiamo parlato a lungo nel libro, è quella della incapacità, e sottolineo quello che diceva Ennio prima, l'incapacità di andare oltre la proceduralità del sistema. Cioè, perbacco, quando noi affrontiamo una scala evolutiva, la affrontiamo partendo da un punto per arrivare a un altro che non è un punto d'arrivo, ma è un ulteriore punto di partenza. Bene, va bene che questi sono momenti un po' particolari in cui no, la filosofia viene dopo, no? De inde filosofari, prima un vivere, de inde filosofari, però non possiamo limitarci al primum vivere, perché altrimenti facciamo poi la fine dei topi dentro il giochino della girella, che credono di evolvere ma sono sempre lì. Quindi l'evoluzione spirale di un sistema vuol dire sollevarsi prima di tutto verso l'alto, ma vuol dire non sollevarsi verso l'alto guardando solo verso l'alto, ma per il discorso della spirale che sale a chiocciola, vuol dire guardarsi anche intorno, quindi guardarsi intorno mentre sali. Questo era un po' uno dei motivi all'origine del discorso. Quindi non solo una risalita e basta, ma una risalita circospettiva, dalla quale prendere spunti per i nostri cambiamenti, la nostra evoluzione.
È tutto molto Eschler, fa tutto molto Eschler tutto ciò. Lo sì. dico per chi ci ascolta o ci vede, naturalmente questa provocazione fatta da Antonello Musso nasce da un passo del libro, no? Un passo del libro dove uno degli autori appunto parte da... costruisce un dialogo all'interno del quale qualcuno si chiede e chiede ad un altro come sia fatto un long plane, come sia fatto un disco e quanti solchi esso contenga, via dicendo, e quindi si sviluppa tutta un'immagine che richiama poi appunto il discorso di spirale, che richiama tutto quello che adesso Antonello ci ha riproposto. Ma a vostro modo di vedere, quale c'è un limite, diciamo così, che dobbiamo porci rispetto a questo modo di usare la nostra mente? Provo a spiegarmi e vediamo se ci riesco. Cioè, una delle impressioni, appunto, confrontandosi con questo testo è: ma guarda che cose interessanti, ma guarda che bello, ma guarda come si potrebbe immaginare in maniera diversa, ma guarda che cosa. E poi io però lo sto facendo tutto questo tenendo in mano un libro, cioè tenendo in mano un oggetto dove è stata usata della carta, su questa carta è stato impregnato un inchiostro e via dicendo. Cioè, se da un lato sicuramente si vive, leggendo questa vostra opera, si vive un respiro diverso, un respiro piacevole, anche turbante, conturbante e turbante per certi aspetti, ma sicuramente interessante, dall'altro ci si chiede anche, ma questo modo di usare la mente deve poi avere un limite? Nel senso che forse poi è anche importante saper ragionare in termini concreti, in termini forse anche scientifici, perché no, tecnologici, ci stiamo parlando tramite un computer, quindi evidentemente nessuno di noi come dire, pensa che ciò sia un male. Come mettere insieme queste parti? Cioè, forse più che come metterle insieme, come armonizzarle? Si potrebbe dire in un altro modo, certamente tante volte nei nostri incontri è emerso come la procedura non ci piace, va bene, la procedura non ci piace, ma ce lo stiamo dicendo tramite un computer che è costruito tramite procedure, procedure che hanno prodotto i microchip, procedure. Che risposta date a me che vi chiedo, come armonizzate queste due parti, quelle che almeno a me sembrano due parti, due modi di vedere le cose? Ammesso che ci stiate a questo modo di filtrare il discorso.
Invertiamo la sequenza, Antonello.
Beh, le procedure non le abbiamo inventate, non è inventato l'uomo del XXI secolo, le procedure ci sono sempre state e anche quando, per esempio, nel libro si citano gli autori latini, ancora prima, gli autori greci e così via, anch'essi vivevano in un mondo di procedure. Io resto sempre della mia opinione, Ennio è sparito, ma tornerà. Non lo vedo più.
Ah, io lo vedo, sì, sì, sì.
Sì, ti vedo nel riquadrino piccolo.
Ah, ok.
Eccoti qua. Ma io resto delle idee, dell'idea di un buon equilibrio. La procedura è utile, ovvio. Però non possiamo diventare preda di procedure fine a se stesse, procedure stupide, procedure che organizzano il nulla e che si sostituiscono, che si giustificano un po' come certe frange sindacali che sono talmente autoreferenziate che giustificano solo per se stesse la loro esistenza in vita. Allora, in quel caso lì la procedura è una palla al piede, è un intralcio, è un inutile vincolo che non ci permette di andare oltre le esperienze del pensare. Possono, secondo me, convivere i due mondi, ma non che si viva per la procedura o che la procedura sia limitante. La procedura serve per, è un mezzo, non è uno scopo.
E si potrebbe quindi allora dire, Antonello, che per valutare la bontà della procedura devo essere capace di uscirne? E per uscirne devo saper pensare in termini di interferenze?
Eh sì, perché laddove si mette un punto e si fa un punto a capo, vuol dire essere arrivati. Ora, laddove la mente umana incomincia a ragionare con i termini sono arrivato, vuol dire mi siedo, mi tranquillizzo, mi organizzo e mi fermo. Ora, non deve essere ovviamente un delirio parossistico questo, però non può neanche diventare un alibi. È un po' come dire siamo arrivati sulla Luna, benissimo, ci fermiamo lì perché abbiamo dimostrato con le nostre procedure che possiamo andare sulla Luna. Ok, va bene, passiamo ad altro. Beh, insomma, questo è limitante a mio avviso.
Ennio.
Allora, io sono un amante della pianura perché mi piace camminare nel piano, questo mi dà garanzie. Salire è un po' più faticoso e quindi mi piace di meno. La discesa non mi disturba particolarmente. A mia moglie invece piace poco la discesa perché fa più fatica con le caviglie e via dicendo e preferisce la salita. Nessuno di noi ha l'impressione di camminare su uno spazio curvo. Nessuno. Eppure a un certo punto qualcuno ci ha detto guardate che state camminando su uno spazio curvo. E tutti hanno detto un po' come la citazione latina che ha fatto prima Antonello, che io dico pisa picur, piscia più vicino, ma di fatto anche se lo sappiamo, se tu dici a qualcuno che sta camminando, guarda che stai camminando su una curva, ti guardano e ti dicono facciamo un TSO. Eppure è quello che i geografi ci raccontano, che la Terra è rotonda. Abbiamo cambiato layer, come hai detto tu, Enrico, ti porti fuori rispetto al piano esistenziale, al piano pratico. Quello che i layer con Photoshop sono delle veline in cui tu nel disegno componi delle parti che poi sovrapposte ti danno un disegno diverso, ma togliendone alcune parti cambia il disegno, no? Noi usiamo certi layer per rendere più spessa, più complessa, più ricca l'immagine e quindi la nostra conoscenza. Il problema è quanti layer possiamo utilizzare, perché Photoshop dà immagini piane, ma se desse immagini tridimensionali, provate a pensare a quanti layer dovrebbero fare per riuscire a fare appunto un'immagine composita tridimensionale che possa cambiare. E se questi dovessero, a questi che sono tutto sommato degli stimoli visivi, dovessimo aggiungere anche delle tridimensionalità su più layer uditive o olfattive, noi non sapremmo gestire una cosa di questo tipo. Siamo necessariamente costretti a cambiarci di vestito, ma un vestito alla volta. Non con tutti i vestiti che tutte le persone possono avere tutti quanti insieme. Questo è nello stesso tempo un limite e nello stesso tempo una risorsa, perché se dovessimo usare tutte quante le variabili possibili, arriveremmo al colore dei colori, che però è il nero se non ricordo male, no? Cioè un non colore. Se dovessimo usare un computer che prende in considerazione, ipotizziamo di riuscire a programmarlo, cosa che non è fattibile, ma comunque ipotizziamo che un domani si riesca a programmare, sarebbe un computer insignificante, nel senso che non è portatore di significato. Perché possa essere portatore di significato dobbiamo scegliere, dobbiamo volere, dobbiamo cambiare noi vestito e decidere quale mettere. Il vero problema oggi è che tutti gli altri vestiti stanno, sappiamo che possiamo portarli, ma come Steve Jobs faceva, mettiamo solo il nero perché ci calza bene. Quindi siamo quello che Marcuse chiamava uomini a una dimensione.
Questo quindi è quello che... se capisco bene, insomma, la ricchezza sta proprio, ancora una volta mi pare ritorni questo concetto, la ricchezza sta proprio nel fatto di non sposare nessuna procedura come unica in maniera tale da poter sperimentare la ricchezza, per esempio, di diverse procedure o la ricchezza che deriva dall'uscire da una procedura per poterla arricchire, ma se sono completamente dentro la procedura ciò non mi è possibile, giusto? Qualcosa di questo tipo.
Ci vuole coraggio alla fine della fiera, coraggio dell'esplorazione, perché non siamo immortali e in questo periodo cosa vogliamo fare? Attenerci al manuale di istruzioni o vogliamo andare a vedere se c'è un passaggio a nord-ovest?
Va bene. Allora, sentite, noi generalmente sapete meglio di me quanto siamo capaci appunto di volare in alto, ma per una volta, dato che qui abbiamo un oggetto che ha una, come dire, che ha una sua commercialità, ma per una volta riusciamo a fare, avete voglia di provare a raccontare a chi ci ascolta o chi ci vede uno, due, tre motivi per cui acquistare e leggere questo libro, leggere o pensarlo, meditarlo? Per una volta, fate per una volta i commerciali, dai, che ne vale la pena, perché è un bel libro, veramente. Sì.
La mia prima risposta è per essere meno soli. Perché in quello che io vedo attorno a me c'è tanta solitudine e tanta chiusura percettiva. C'è gente che cammina per strada senza percepire che cosa ha attorno. Secondo me la speranza è che questa provocazione che abbiamo fatto, queste palestre, questi esercizi ginnici mentali, possono farci scoprire che non siamo soli. E questo parte da un'affermazione, secondo me, cioè uno deve dire non sono solo, già il fatto di dire non sono solo ti cambia stato d'animo.
Molto bene.
Il secondo punto per cui a mio avviso potrebbe essere letto è perché è un libro che con tutte le sue interferenze, a mio modesto avviso, dona speranza. La speranza è la possibilità di immaginare un mondo diverso, che può essere questo mondo, un altro mondo, può essere un intramondo, ma comunque non limitato, la possibilità di andare oltre. Ecco, a mio avviso c'è anche questo spunto qui.
Allora,
Enrico?
Ne dico uno anche io di motivo, secondo la mia esperienza, perché sì, certamente è un invito a pensare, è un esercizio di pensiero, però non si immagini che questo voglia dire che questo testo, come dire, ti costringe ad una fatica, come possiamo dire, stile, che so io, studiare la Divina Commedia a memoria o studiare, no? Cioè c'è tutta una dose, una parte di creatività che è molto piacevole. Sostanzialmente è un testo che non si può, a mio parere, leggere tutto in una volta, e tra una volta e l'altra, quando lo riaprivo, diciamo, più o meno il pensiero era: ma chissà che cosa diavolo sono andati ad inventarsi nelle pagine successive. Ecco, questa curiosità è già molto, a mio parere, gratificante. Quindi sono persuaso che una lettura di questo tipo possa anche piacere, nel senso forse più elevato del termine, un piacere bello, sostanzioso. È un po' come se poi questi cerchi, no, nell'acqua partissero poi un po' da sé e quindi lavorassero poi un po', no? Diciamo, nella mente di chi ha letto. Quindi è davvero piacevole.
Abbiamo anche tentato, proprio per evitare di scrivere delle cose estremamente cervellotiche, le abbiamo un po' inframmezzate a raccontini,
Certo.
a momenti godibili, e poi abbiamo cercato anche di stimolare i cinque sensi in
Sì,
fondo, no? Quindi se quello uditivo, quello visivo, quello immaginativo. Insomma, noi ci siamo divertiti a questo tour de force che ci ha permesso anche di assaggiare specialità francesi, tout court, ecco.
peperoncino.
Sì, esatto, il peperoncino, pasta, aglio e olio, così com'è. Io ho allietato le nottate di Ennio con un russare spaventoso, perché è un mio difetto. E infatti lui è ancora sconvolto adesso, vedi come ride, e non mi inviterà mai più a Cap Martin.
Non è assolutamente vero, solo che mi mancava le parti alte, perché il contrabbasso effettivamente. No, adesso, scherzi a parte, è stato veramente un bel modo per stare insieme, per conoscerci meglio, ma non solo il libro, ma anche il libro a coronamento di tutto un percorso che purtroppo sì, è stato un po' per pochi, perché non poteva essere diversamente. D'altronde l'alto gradimento lo lasciamo al buon'anima di Boncompagni, Arbore, eccetera, eccetera. Noi non possiamo, non era neanche nelle nostre speranze, idee o altro. In fondo, fare lavori di questo tipo è un modo per conoscere se stessi e le persone con cui si lavora, prima di tutto, e forse in ultima è la motivazione più importante. Poi, se si riesce a creare quelle che secondo me sono delle stanze, perché in fondo questo è, si riesce, si entra da una parte, si esce dall'altra, ci si ritrova nel punto di partenza, si torna indietro, è un po' così. Una settimana enigmistica del pensiero, anche questa, no?
Comunque, interferenze c'è, lo si può comprare, lo si può leggere, e anzi, essendo che poi tra YouTube e Facebook queste nostre chiacchierate diventano delle chiacchierate pubbliche, ben vengano interventi, riflessioni, critiche, quello che si vuole, insomma. Il pensare è fatto di queste cose qua. Proviamoci.
Chissà se ci riusciamo a stimolarli un po'.
Proviamoci. Il libro va
Grazie.
sapere.
Grazie a tutti. Buona serata.
Ciao.
Ciao.